Ben ritrovati Radio Zainet, Massimo Tadorni, la radio degli studenti, è fatta dagli studenti. Oggi parliamo di immigrazione, è in discussione la nuova legge sugli immigrati, la Amato-Ferrero, che è pronta a sostituire la Bossi-Fini e prevede tra l'altro il diritto di voto agli immigrati che potranno partecipare alle amministrative e poi anche la riduzione del numero dei CPT di centri di permanenza temporanea. Con me oggi pomeriggio c'è India, 16 anni, prima di liceo scientifico Maiorana, giusto?
Ciao a tutti, buongiorno.
Come va? Tutto bene?
Sì, grazie.
La prima domanda la faccio direttamente a te. Avete immigrati nella vostra scuola, nella vostra classe?
Sì, nella nostra scuola ci sono molte persone straniere e nella mia classe dell'altro anno c'erano addirittura tre persone straniere che comunque però si sono integrate molto.
Qual è il rapporto tra voi e loro?
Ma tra noi e loro non vediamo, nei giovani non si vede una grande differenza, soprattutto se ci si ritrova nella stessa classe o comunque nella stessa realtà. Quindi ci siamo trovati molto bene insieme.
Va bene, anticipo gli ospiti di oggi. Avremo un contributo di Patrizia Sentinella, viceministro agli affari esteri con delega alla cooperazione internazionale, ma soprattutto Giusy Dal Conso, che è la ricercatrice della sezione italiana di Amnesty International. C'è il primo disco, Io son dur 7 seconds, ma il disco poteva essere più bello. E poi naturalmente cominciamo a parlare di immigrazione.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Nothing can ruin us. We should be using. I'm the ones who practice picking chunks for the sword and the stone. Back to the bone. Battle's not over, even when it's won. And when a child is born into this world. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas. Changer.
Seven seconds away. Just as long as I stay.
Io son dure, Nina Cherry, 7 Seconds, forse pochi lo sanno, ma questa canzone descrive la nascita di un bambino nei primi 7 secondi, passano cioè 7 secondi prima che il neonato prenda coscienza, per modo di dire, di essere al mondo. Allora, oggi parliamo di immigrazione, ma io vado a dare immediatamente il benvenuto a Dario Bordè, che è nella nostra sede di Aosta. Ciao Dario!
Buon pomeriggio, ciao anche te. Beh, non sono solo qua in studio, ma ho due simpatiche fanciulle. Vi volete presentare?
Sì, ciao, sono Sylvie.
Io sono Alice.
Ecco, ovviamente parleremo anche degli emigrati nella nostra piccola regione.
Grazie Dario.
A te la linea, Massimo.
Sì, allora intanto ringrazio Fabrizio Caratto e Marcello Prisco che curano la regia, ma per inquadrare meglio l'argomento, naturalmente, la nostra scheda iniziale.
Circa 4 milioni di cittadini stranieri regolarmente vivono, lavorano, vanno a scuola e nascono in Italia. È quanto emerge dal rapporto sulle migrazioni redatto per il 12° anno dall'ISMU, iniziative e studi sulla multietnicità. Se l'andamento di crescita dovesse restare costante, tra 10 anni gli immigrati in Italia saranno raddoppiati. Molti paesi europei da anni stanno lavorando su questo tema e adesso toccherà anche all'Italia, che deve ancora trovare risposte più consone alla realtà. Secondo l'ISMU, infatti, è inadeguata la disciplina dell'ingresso dei lavoratori stranieri, mentre è opportuno ridefinire le norme sulla cittadinanza. È di oggi intanto la nuova legge sugli immigrati, la Amato-Ferrero, pronta a sostituire la Bossi-Fini, che prevede tra l'altro il diritto di voto agli immigrati.
Dunque una nuova legge pronta a sostituire la Bossi-Fini, che molto ha fatto discutere. Io do il benvenuto a Giusy Dal Conso, ricercatrice della sezione italiana di Amnesty International, che ha curato il rapporto sui minori migranti, e noi faremo un po' il punto sui bambini trasportati via mare e insomma su tutto quanto, su qual è la situazione in questo momento. Buona giornata.
Buona giornata a voi e grazie per l'invito.
Ci mancherebbe, un piacere. Le presento immediatamente India, 16 anni, prima di liceo Maiorana di Torino. E poi,
ciao.
Prego.
Buongiorno.
E poi naturalmente le preannuncio che in diretta dalla nostra sede di Aosta abbiamo Sylvie e Alice, quindi ci saranno domande anche da parte loro. Prego India.
Sì, allora innanzitutto abbiamo sentito della legge Amato che va a sostituire quella Bossi-Fini. Quali sono le principali novità di questa nuova legge?
Allora, cara Inia, innanzitutto piacere. Io intanto insomma sono molto felice di essere in questa trasmissione e parlare con voi di un argomento come quello dei minori, migranti, gli invisibili. È una campagna a cui stiamo lavorando da tanto tempo. Rispetto al testo di cui tu parli, esistono a oggi solo delle anticipazioni giornalistiche. Sappiamo, questo appunto lo abbiamo letto sui giornali, che questo testo sarà presentato in Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni. E in questi casi, come dire, prima come si fa insomma un po' anche a scuola, prima di commentare un testo lo leggiamo con attenzione e poi senz'altro avremo, come dire, qualcosa da dire su questo. In questi mesi abbiamo molto molto lavorato per chiedere delle modifiche alla Bossi-Fini, e alcune riguardano proprio i minori richiedenti asilo detenuti. Abbiamo chiesto anche delle modifiche, per esempio, riguardo al modo in cui viene individuata l'età di un ragazzo che arriva senza documenti, no? Come potete immaginare, se un ragazzo arriva senza documenti non sempre è facile distinguere se ha 16, 17, 18 anni, però visto che la cosa poi cambia molto, quello che noi abbiamo chiesto al governo è di stare molto attento insomma nell'operare questa distinzione. Ora siamo anche noi, come dire, trepidanti di vedere il testo ufficiale per vedere se le nostre richieste sono state accolte. Speriamo di sì.
Sì, e invece che cosa non funzionava nella scorsa legge Bossi-Fini?
Beh, la legge Bossi-Fini, questo lo abbiamo detto quando ancora era un testo, come dire, ancora prima dell'approvazione, no? Quindi ancora quando era in Parlamento, non funziona perché è contrario al diritto internazionale, nel momento in cui stabilisce che chi arriva in Italia e fa domanda d'asilo automaticamente viene messo in un centro di detenzione. Chi arriva in Italia e chiede protezione evidentemente non solo non ha commesso nessun reato, ma è addirittura una persona che chiede protezione al governo italiano perché scappa da una persecuzione personale, fugge da una guerra, a volte, anzi spessissimo, ha affrontato un viaggio molto difficile, e il fatto che questa persona sia detenuta per 20 e sappiamo anche per 30 giorni, per 40 giorni, davvero non è giusto, insomma non è giusto per il diritto internazionale, insomma non è
certo.
Un'opinione mia, ma è un'opinione del diritto internazionale. Questo è un punto importante e insomma, anche su questo siamo attenti. attenti a vedere cosa ci riserva il futuro.
Allora, io vado ad Aosta, nella nostra sede, dove c'è Dario Bordet con Sylvie e Alice. Dario.
Sì, praticamente a livello regionale cambierà qualcosa per quanto riguarda questa nuova legge, o rimane comunque uguale per tutti a livello statale, nel senso che non ci saranno eccezioni per le regioni?
Dunque, normalmente la legge sull'immigrazione è una legge che si applica su tutto il territorio dello Stato e anche alle frontiere, quindi a tutte le regioni e a tutte le frontiere italiane, perché una legge che riguarda il permesso appunto di soggiorno sul territorio nazionale, riguarda l'ingresso nello Stato, sono potestà insomma che poi lo Stato esercita in maniera, che dovrebbe esercitare in maniera uniforme su tutto il territorio. Poi sappiamo che ci sono delle differenze nell'applicazione della legge da parte delle questure, ad esempio, ma così non dovrebbe essere, l'applicazione dovrebbe essere uniforme di una legge di questo tipo. Poi ci sono altre cose che invece le regioni hanno autonomia di fare, ma non, i riferimenti poi sono altri, sono attività di promozione, però rispetto ai permessi di soggiorno, agli ingressi, alla cittadinanza, questi sono argomenti disciplinati senz'altro dallo Stato.
Allora India, volevi chiedere un'altra cosa alla dottoressa Dal Conso, prego.
Sì, dottoressa, io ho sentito parlare di quello che è capitato nelle manifestazioni che ci sono state a Bologna contro i centri di permanenza temporanea, dove gli immigrati in attesa di un permesso di soggiorno o comunque di altri permessi venivano sottoposti a una situazione non idonea a dove dovevano stare e non avevano nemmeno cure mediche appropriate. Secondo lei come mai nella nostra società ci sono ancora dei luoghi dove le persone vengono trattate così?
Allora, se quello di cui stai parlando, credo di sì, sono i centri di detenzione per migranti, quindi quelli che sentiamo definire generalmente CPT, sì, oppure anche CPA, perché poi in realtà i nomi sono tanti, CPT è quello più famoso, ma ci sono moltissimi posti che si chiamano in maniera diversa, che sono praticamente uguali. Beh, è una bella domanda, perché gli stati possono, per gli standard internazionali, possono in alcuni casi detenere una persona per espellerla, questo non è un comportamento vietato tout court. È anche vero però che gli stati europei, questo lo dice Amnesty in Europa, generalmente, anzi insomma spesso, ricorrono alla detenzione a scopo di deterrenza, no? Come se in qualche modo questo possa, la presenza di molti luoghi di detenzione, soprattutto sulle frontiere, possa in qualche modo scoraggiare le persone che vogliono arrivare in Europa. E questo non è lo scopo della detenzione, non deve mai essere lo scopo della detenzione. Per quanto riguarda l'Italia, quello che noi abbiamo detto moltissime volte è che la detenzione non può mai essere illegittima, deve essere prevista dalla legge, non deve essere applicata a tutta una serie di categorie, tra cui minori, tra cui richiedenti asilo, e a oggi ancora la situazione in Italia non risulta modificata, ripeto, vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi, ma a oggi ancora le nostre richieste non sono state soddisfatte.
Senta, dottoressa Dal Conso, al posto dei CPT che cosa ci sarà?
Beh, le scelte, come dire, la scelta di operare delle sostituzioni rispetto a quello che è un centro di detenzione appunto per un immigrato che attende un'espulsione, è una scelta che attiene completamente allo Stato, è potestà dello Stato decidere in quale modo superare una situazione rispetto alla quale i suoi stessi organismi hanno segnalato dei problemi, perché ad esempio la commissione di mistura è una commissione che è stata nominata dal Ministero dell'Interno, che vedeva al proprio interno molti funzionari del Ministero dell'Interno e che ha segnalato tutta una serie di problemi. Quali proposte appunto lo Stato intenderà accogliere e poi tecnicamente come modificherà la situazione è una potestà dello Stato, e Amnesty non intende sostituirsi insomma a questa potestà. Quello che noi diciamo, e lo ribadiremo sempre, è attenzione, non detenere mai determinate categorie e non detenere mai una persona se questo non è scritto nella legge e senza che questa persona sappia cosa gli sta accadendo e perché. Ecco, nel momento in cui una legge sarà, come dire, conforme a queste nostre richieste, ci potremo dire soddisfatti, però ripeto, trovare le soluzioni tecniche è compito degli stati.
Dottoressa Dal Conso, può rimanere con noi per qualche minuto ancora? Perché abbiamo un'intervista all'onorevole Patrizia Sentinella, viceministro degli affari esteri, con delega alla cooperazione internazionale, che ci parla della situazione delle donne immigrate in Italia. Può restare?
Sì, posso senz'altro ascoltare.
Allora, sì, poi abbiamo subito dopo un disco che comunque facciamo suonare poco, ci rendiamo conto che stiamo rubando del tempo. Allora, adesso l'onorevole Patrizia Sentinella, viceministro degli affari esteri, qual è la situazione delle donne immigrate in Italia? Sentiamo.
Queste donne non si trovano bene, si trovano spesso soggette ad avere, anche quando hanno una situazione di accoglienza nelle famiglie, come colf, come badanti. Ora, i dati sono statistici, insomma, anche lì ci sono degli abusi e ci sono delle situazioni di difficoltà, ma in ogni modo c'è il tema grande, al di là degli abusi, proprio del riconoscimento del loro lavoro e quindi anche di una valorizzazione dentro i circuiti della politica. Ad esempio, che ancora in Italia, quando donne, ma questo vale anche per gli uomini, che vivono come migranti da tanti anni nel nostro paese, è proprio sbagliato ancora non concedere il diritto al voto, neppure quello amministrativo. Ecco, su questo c'è invece una richiesta di protagonismo e di riconoscimento del diritto non solo ad esistere ma anche ad essere cittadine del mondo e dunque anche soggetti di diritto di cittadinanza come quello dell'espressione del voto.
Zainet, la scuola che fa radio.
E morena che intempero, sigana che intempero, o sceruto cravo. E sigana che intempero, morena che intempero, accorgi canela. A lua morena, a danza do vento, o ventre da noite, eu sou da manhã. A chuva cigana, a dança dos rios, sou meu do cacau, eu sou da manhã. E morena, quem tempero, cigana, quem tempero, o cheiro do cravo. E cigana, quem tempero, morena, quem tempero, a cor de canela. A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã. A chuva cigana, a dança dos rios, o mel do cacau, o sol da manhã.
Fiorella Mannoia, Radio Zainet, stiamo parlando di immigrazione, stiamo parlando anche della nuova legge Lamato-Ferrero, abbiamo ascoltato l'onorevole Patrizia Sentinella, viceministro agli affari esteri con delega alla cooperazione internazionale, questa era la situazione delle donne immigrate in Italia e ne stiamo parlando anche con Giusy Dal Conso, ricercatrice della sezione italiana di Amnesty International, che ricordiamolo ha curato il rapporto sui minori immigranti insieme a Mece India di 16 anni, prima di liceo Maiorana di Torino. E adesso dottoressa Dal Conso, ancora lì?
Sì.
Sì, bene, allora io vado immediatamente ad Aosta da Silvia e Alice.
Sì.
Ciao, allora io volevo chiedere, questa legge è un gran passo avanti, ma quali sono le cose concrete che si fa per gli immigrati?
Dunque, la domanda è molto impegnativa perché è molto, molto ampia. Come dicevo, il testo della legge è stato anticipato dai giornali, ma insomma dobbiamo studiarlo con attenzione noi di Amnesty per dire il nostro punto di vista su questo. Insomma, ci auguriamo anche noi che sia un passo avanti. Per quanto riguarda la gestione concreta, no, del mondo immigrazione, parlando delle cose che abbiamo studiato di più, che abbiamo conosciuto meglio, ecco, noi ci siamo detti tante volte preoccupati per quello che accade alle frontiere. Sappiamo che in passato, mi riferisco al 2004-2005, ci sono stati ci sono state espulsioni collettive dall'Italia verso la Libia di migliaia di persone. Quella è stata una cosa veramente che non dobbiamo dimenticare, perché tuttora non sappiamo queste persone come stanno, qual è stata la loro sorte. Sappiamo che ci sono stati tanti problemi, ci sono tuttora, lo abbiamo detto, no? Nei centri di detenzione c'è un tema di legittimità, proprio ci sono persone, anche ad esempio donne con bambini piccoli, che rimangono in detenzione dopo essere arrivate via mare senza sapere perché, senza sapere a quale giudice potersi rivolgere, senza che mai intervenga un giudice su questo. È vero anche che dei passi in avanti sono stati fatti, ad esempio noi abbiamo segnalato di recente che la situazione per i minori non accompagnati alla frontiera marittima, quindi per i ragazzini soli, in alcuni punti è migliorata, nel senso che dopo la detenzione a Lampedusa non c'è nella maggior parte dei casi una detenzione in altri centri. E insomma è un panorama variegato, è importante che siamo tutti, come dire, tutti attenti, tutti insieme, ognuno nel suo ruolo, a capire come le cose si trasformano, avendo in mente e al centro dell'attenzione i diritti umani delle persone, seppur consapevoli che ci sono differenze politiche, di opinioni, certo, appunto, anche tra le persone, però i diritti umani sono di tutti e sono centrali e sono un po' il nostro specchio, e vorremmo che lo fossero di più per tutti.
Bene, siamo quasi in chiusura, ci sono altre cose che vuole chiedere India qui da Torino, prego.
Sì, una domanda sulla nostra realtà di tutti i giorni. Nelle scuole sta continuando a aumentare la presenza degli stranieri. Secondo lei cosa potremmo fare per farli sentire più a loro proprio agio?
Ma io credo che i ragazzi, soprattutto appunto giovanissimi, già facciano moltissimo per far sentire queste persone a proprio agio, proprio perché forse percepiscono ancora prima di noi adulti come avere meno di 18 anni, ad esempio essere un bambino, essere un ragazzino, è una condizione universale e viene prima della nazionalità, viene obiettivamente prima del colore della pelle, viene prima della lingua che si parla, viene prima di tutta una serie di cose, e così è già appunto per le norme internazionali. Quindi quello che si può fare è ricordarsi questo, che essere adolescenti vuol dire fondamentalmente la stessa cosa per tutti, nel senso si hanno passioni simili, sofferenze simili, tutto il resto viene dopo, ma essere giovani, essere bambini, essere adolescenti è la cosa principale, e se lo si fa percepire si contribuisce già così indirettamente a diffondere i diritti.
Bene, noi ringraziamo la dottoressa Giusy Dal Conso, ricordiamolo, ricercatrice della sezione italiana di Amnesty International. Buon lavoro.
E grazie a voi, buon lavoro davvero. Complimenti per il lavoro che fate.
Grazie, buona giornata.
Arrivederci.
Torniamo ad Aosta da Dario Bordè. Prego Dario.
Ci possiamo rendere conto che ogni regione, ogni realtà diciamo è diversa. L'Italia è grande e soprattutto i centri piccoli come quelli valdostani magari non hanno così un'integrazione come le grandi città Torino e Milano. Nella vostra scuola avete avuto qualche extracomunitario, qualche compagno?
Beh sì, in prima superiore ce l'abbiamo avuto e da parte nostra c'è sempre stato un interesse ad avere un'integrazione con loro, poi non sempre è stato accettato.
Ecco, ma lo vedi come una crescita tua, diciamo, di cultura, di abbracciare nuove culture, nuove scienze, nuovi popoli, insomma, come lo vedi?
Questo sì, lo vedo come una mia apertura verso un'altra cultura e per sapere cos'è che hanno di diverso rispetto a noi, che alla fine possiamo sempre imparare dagli altri.
Ecco, noi adulti magari ci facciamo problemi per il discorso di lingua. Chiedo a te, Silvi, con la lingua come siete riusciti ad andare d'accordo?
No, vabbè, lei parlava, la ragazza che era in classe con me parlava abbastanza bene l'italiano, poi comunque faceva dei corsi per migliorare la nostra lingua. Niente, cioè non c'era difficoltà nel parlare, poi comunque ci capivamo, non è che sia molto difficile capire qualcun altro.
Però siete convinte, quello che stavo dicendo prima, che la nostra realtà, insomma, non c'è ancora questo grande contatto con gli immigrati, forse iniziano ad arrivare adesso, almeno alle scuole, le primarie, insomma, le elementari, iniziano ad arrivare adesso. Ecco, doveste esserci metà classe di extracomunitari, metà valdostana, italiana, che rapporto avreste?
Non lo so, secondo me in questo modo ci sarebbe una divisione tra le due parti, perché se sono due o tre persone è facile l'integrazione, invece se è così si tende, magari loro non conoscendo e noi non conoscendo, tenderemo a unirci in un unico gruppo e magari non conoscendoci tra di noi e quindi tenendo questa separazione.
Benissimo, quindi insomma c'è da parte vostra un'apertura comunque.
Sì.
Benissimo, la linea a Torino per il nostro flashback.
Grazie Dario, oggi il flashback riguarda Rolling Stone.
Legato alla musica. Buon viaggio ragazzi. A chi lo stiamo augurando? Al cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger, che è partito giusto oggi per un viaggio di nozze insieme con la bellissima consorte Bianca Perez Morena de Masias. Ovviamente la meta del viaggio è assolutamente segreta, ma quella che non è segreta è una strana coincidenza. Pensate che il 12 marzo di esattamente 2 anni fa si sono sposati il bassista del gruppo rivale delle Pietre Rotolanti, Paul McCartney, e Linda Eastman a Londra. A noi questo fa sorridere, ma ora rendiamo omaggio a Mick e Bianca e ascoltiamoci insieme la Sweet Lady Jane.
My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. This plane is run, my love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane. My sweet Marie, I wait at your ease. The sands have run out for your lady and me. Wedlock is nigh, my love, her station's right, my love.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la storia del grande rock. Avete appena ascoltato Lady Jane dei Rolling Stones. La musica degli Stones è impudente e selvaggia come la loro immagine e attinge dalle sorgenti blues del rock and roll. Jagger e compagni si impongono come alternativa sporca e trasgressiva ai Beatles. Nasce così il più celebre dualismo tra band dell'intera storia del rock. E pensate che ironia della sorte, Jagger e McCartney si sono sposati proprio lo stesso giorno, a soli 2 anni di differenza. Ma non solo, pensate che il loro secondo 45 giri è addirittura stato scritto dai rivali Lennon e McCartney. Il titolo del brano è I Wanna Be Your Man. I 5 singoli successivi, tra cui Little Red Rooster, The Last Time I Get Off of My Cloud, contendono la vetta delle classifiche alle hit dei Beatles. Una frase ricorrente parlando di loro era: lascereste che vostra figlia uscisse con uno degli Stones? Ma noi a questo punto rilanciamo: le mamme del tempo avrebbero lasciato la loro figlia uscire così tranquillamente con uno dei Beatles? Probabilmente anche in quel caso la risposta sarebbe stata no. I've done what I can.
Beh, io avrei suggerito alle madri una bella uscita con Frank Zappa e siamo a posto, no? Allora, stiamo scherzando. Senti, India, Beatles o Rolling Stone?
Beatles.
Beatles, anche io. Allora, andiamo ad Aosta, la nostra sede di Radio Zainet. Salutiamo Dario Bordet e le sue ospiti che sono Silvia Alice. Dario.
Sì, buon pomeriggio. Tra l'altro, proprio sul filo di cuffia, in chiusura, voglio ricordare che la regione fa molto, soprattutto per gli immigrati, per i giovani. Abbiamo due centri giovani per gli immigrati ad Aosta e a Pont-Saint-Martin che funzionano alla grande. Io lascerei il microfono, avremmo ancora da parlarne, però il tempo è sempre tiranno, per i saluti finali.
Ciao, io sono Alice.
Ciao a tutti, da Silvi.
E quindi linea a Torino.
Grazie a Dario e a Silvia D'Alice. India, è stato un piacere, speriamo
grazie,
di riaverti
ciao.
Qui a Radio Zainet. Grazie a Fabrizio Garatto e a Marcello Prisco e noi ci ritroviamo domani e parleremo di pop. Vi preannuncio un collegamento con gli Stati Uniti e con una nota critica musicale molto importante, molto brava. A domani, ciao.